Si sente bene anche quelli che stanno in fondo? Sì, no. Se no ci mettiamo un po' più vicini, ma penso che l'audio funzioni bene. Allora, buongiorno a tutti. Forse ancora qualcuno di voi non sa della morte della mamma di Padre Alberto. Questo è proprio una cosa un po' di notizie abbiamo messo in giro, ma alcuni amici ancora non sapevano di questo fatto. Mi dispiace, è stata una cosa talmente così improvvisa, trovandomi da solo, ho dovuto mandare un po' di avvisi, ma non forse nel modo che tutti potessero essere così informati. Comunque la mamma d'Alberto è deceduta giovedì pomeriggio e lei stava già in una situazione delicata perché aveva subito un intervento allo stomaco. E dopo l'hanno mandata a casa, ma non si è ripresa bene, insomma, seppur non si pensava che fosse così imminente poi il suo decesso. E la cosa più, lo diremo poi anche durante la celebrazione, la cosa più strana, irreale, è che Alberto non sia stato presente in quel momento e che non aveva potuto neanche celebrare i funerali della madre, perché ancora si trova in terapia intensiva all'Anciso di Ancona. Il funerale l'ho celebrato io ieri nella parrocchia di San Giuseppe Moscati in Ancona ed è stato un momento molto bello perché abbiamo vissuto questa celebrazione all'insegna della vita, non della morte. Alberto ha saputo accettare questo modo di celebrare della madre in cui non era presente, sicuramente è stata la cosa migliore perché, date le sue circostanze e le sue situazioni, non si deve assolutamente sottoporre a emozioni forti. E come dicevo ieri al funerale di Ancona, sicuramente la madre ha programmato così: la madre ha preferito che a celebrare il suo funerale fosse io, praticamente ero come un figlio per lei, mentre Alberto si riprende pian piano. E se Alberto avesse dovuto celebrare e vivere un momento particolarmente emotivo, è ovvio, anche se l'abbiamo celebrato con un senso di serenità e di comune molto forte, però sicuramente per la sua situazione sarebbe stato non la terapia migliore, sottoporsi a quel tipo di emozione. E allora è andata così. Alberto adesso è tranquillo, Alberto si sta riprendendo bene. Ha cominciato anche la fisioterapia, per cui già lo mettono anche in piedi dal letto. Speriamo che in breve possa essere trasferito al reparto di cardiologia, in modo che lui poco a poco si possa già ristabilire e torni qui con noi. Per cui sono le novità. Purtroppo ci sono giorni in cui anche passare le informazioni non è facile, perché io trovandomi da solo, dovendo andare a Roma con tante storie, non riesco a controllare tutti i fronti. Quindi si fa quello che si può, mi dispiace se qualcuno appunto non ha saputo, non ha potuto anche partecipare al funerale della madre, ma spesso il tan tan che abbiamo attraverso i numeri telefonici funziona fino a un certo punto, non arriva un po' dappertutto. Comunque oggi la ricorderemo, faremo anche la celebrazione con Anna, ed ecco, è un periodo un po' così, un periodo di stare sempre attenti a come affrontare le situazioni, un periodo in cui dobbiamo anche fare i conti con le nostre forze, che non sono molte, per cui anche accettiamo il nostro limite, sapendo che non si può fare tutto in maniera così impeccabile come vorremmo. Ecco. L'importante è che nonostante queste situazioni si sente che si sta andando avanti, sentiamo che comunque continuiamo, anche se a passo lento, continuiamo in questo nostro cammino, in questo nostro essere al servizio del Regno, essere proprio per far conoscere, per far approfondire la buona notizia di Gesù. Allora, noi oggi faremo l'incontro sulle beatitudini dell'Apocalisse, è stato già spiegato questo argomento la domenica scorsa, e già vi avverto perché molte persone pensano che gli incontri non ci siano, arrivano chiamati e dicono: ma allora, siccome Alberto in ospedale non si fa niente, abbiamo messo l'avviso su internet, ma anche lì, perché ovviamente gli incontri di Alberto, quelli che faceva lui, sono sospesi. Ovviamente Alberto non può andare a Roma, non può andare a Milano, si è messo anche su internet che gli incontri della prima e della seconda medica rimangono, posso fare io. Però ecco, fa parte un po', di un po' in questo senso un po' nebuloso, quando succedono situazioni così delicate è ovvio che si perdono un po' i riferimenti e non si capisce se c'è o non c'è. Comunque va bene. Allora, questo lo dico perché il mese prossimo, l'incontro finale, lo terrà Vito Mancuso. Presenteremo il suo libro, Obbedienza e Libertà. Io spero, facciamo sapere che anche Alberto possa essere presente, non sappiamo il tempo di recupero lì per la riabilitazione in ospedale, quanto ci vorrà. Però io questo desiderio e questa preghiera e questo sogno, speranza, la mantengo che Alberto possa essere presente per il tempo. Comunque lo faremo, ci sarà Vito Mancuso, aiuterò io per la presentazione del libro. E poi concluderemo, speriamo di poter usare, se sarà possibile, anche il chiostro, se sarà finito, non lo so, anche questo è un altro punto del nostro essere oggi così in situazione precaria, di cui non possiamo dare informazioni precise. Comunque cerchiamo di fare anche un momento di brindisi, di stare un po' insieme come conclusione di quest'anno particolarmente travagliato, particolarmente, possiamo dire così, difficile. Eccoci allora all'incontro di Vito Mancuso, speriamo appunto che si possa fare già con la presenza di Alberto fra noi. Ecco, detto questo, allora in questa mattinata vogliamo affrontare un tema che è un tema non molto conosciuto, per non dire un tema completamente ignorato. Parlare di Apocalisse e parlare di beatitudine ti sembra quasi quasi un controsenso o qualcosa che non c'entra l'una con l'altra, perché la parola stessa apocalisse è diventata sinonimo di catastrofe, di sconvolgimento, di giudizi e via dicendo. Che cosa c'entra l'apocalisse con la beatitudine? Sembra un argomento che combacia male, che si accosta bene. Ecco, fa parte un po' questa difficoltà ad accettare o a riconoscere o a sentirsi attratti di un argomento tale, fa parte di tutto il pregiudizio, di tutta la disinformazione o di tutta la manipolazione che si è fatta nel libro dell'Apocalisse, fino al punto che è un testo completamente ignorato nelle nostre assemblee, chi sa qualcosa dell'Apocalisse? Niente, nessuno. E soprattutto un testo che viene usato dai gruppi più fondamentalisti, più conservatori, questa è la cosa anche più triste della faccenda. Un testo che è stato scritto 2000 anni fa per mantenere viva la fede della comunità, la sua adesione seria al Vangelo, che questo testo sia stato completamente così abbandonato nelle mani dei gruppi che di questa buona notizia proprio non sanno che farsene, e di persone che sfruttano o che abusano di questo testo per farsi avanti, condizionando la vita e creando tanti falsi messaggi. Allora, il tentativo è di cominciare a rimettere in ordine le cose e recuperare il valore di questo testo, parlando anche delle beatitudini. Sarà anche l'argomento del mio prossimo libro, su questo si parlava anche in questi giorni Alberto dovrà cambiare un po' il suo ritmo di lavoro quando tornerà in comunità, si dedicherà più alla ricerca, sicuramente alla pubblicazione dei libri e meno ai viaggi. Allora ci metterò anch'io e spero di poter, per l'anno prossimo, poter così condividere con voi il frutto di questo lavoro sulle beatitudini dell'Apocalisse, proprio l'argomento che vi presento questa mattina, perché ritengo che sia importante che i testi del Nuovo Testamento vengano recuperati dalla comunità e si possano leggere questi testi alla luce della buona notizia di Gesù. Soprattutto l'Apocalisse, che è il testo dove con più radicalità si chiede l'adesione e il vivere in maniera seria la buona notizia. Ecco. C'è Ferruccio che mi aspetta per il canto, questa era soltanto la presentazione che integravano altri amici. Possiamo allora cominciare con il canto del Todo Cambia. non superficiale, cambia anche il luogo, cambia il modo di pensare, cambia tutto in este mondo, cambia il clima con lo stato, cambia il pasto sulle mani, e così come tutto cambia, e io cambio non è strano. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia il mattino brigiante, di mano in mano sopra. Cambia il nido e il paccarino. Cambia sentire un amante, cambia il rumbo il camminante, anche scuole causerai, e così come tutto cambia, e io cambio e non sei strano, cambia tutto cambia, cambia tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia. Cambia il sole su carrera, quando la luce sussiste. Cambia la planta di sedistri, le verde la primavera. Cambia il tela che la fiera. Cambia il cabello e l'anziano, e così come tutto cambia, e io cambio e non è strano, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia, cambia, tutto cambia. Cambia, tutto cambia, però non cambia mi amore, por más lejos che me encuentre, ni il recuerdo ni il dolore de mi pueblo y de mi gente. Lo che cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo. En esta tierra lejana, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambia yo en esta tierra lejana, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Grazie a Ferruccio per la musica. Todo cambia, che è un inno che ci sta accompagnando, e vediamo chi sono vere queste parole, perché stiamo vivendo un anno veramente tanti cambiamenti, e riprendiamo tutti questi all'insegna del bene, all'insegna di una vita che si sta rigenerando, che sicuramente anche nei momenti difficili verranno fuori cose ancora molto più belle di tutto. Su questo ne siamo certi. E penso che le beatitudini dell'Apocalisse siano anche una conferma di come poter leggere la storia, la nostra storia, il nostro essere, sempre da questa ottica di ciò che ci rende felici. Anche se le cose possono andare di traverso, anche le situazioni possono essere difficili, pesanti, l'Apocalisse invita a questo tipo di visione. L'autore ha usato quella formula, beati o beato, che noi la riteniamo proprio la grande novità di Gesù, del Vangelo. Gesù, quando ha parlato, ha dato il suo programma, per chiamarlo in questa maniera, ha usato la formula della beatitudine, ma la formula della beatitudine, quello che contiene, è il sunto della novità del suo messaggio, perché in essa possiamo vedere il nuovo rapporto che si stabilisce tra Dio e gli uomini e di conseguenza fra gli uomini, tra loro. Nelle Beatitudini di Matteo si parla, no, di come la persona che sarà trasparente, potrà vedere, trasparente di vita, potrà vedere Dio, questo è un rapporto con Lui. O la persona che lavora per la pace sarà chiamata figlio di Dio, questo è un altro rapporto bello con Lui. Così come il rapporto con gli altri vengono illuminati da questa nuova visione che Gesù ci ha dato quando abbiamo capito in che modo possiamo relazionarci con il Padre. L'autore dell'Apocalisse prende quella stessa linfa e la inserisce nel suo libro. Un libro che comincia con una prima beatitudine che parla dell'ascoltare, del leggere e dell'ascoltare il messaggio che è contenuto in esso. Allora l'Apocalisse è un libro che comincia bene, perché comincia come una beatitudine. E non comincia come una beatitudine dove dice beati coloro che avranno delle visioni particolari. No, no. L'Apocalisse non è un libro per visionari. Purtroppo l'hanno trasformato in questa, possiamo dire, cosa, in questa chincaglieria di libro. Ma l'Apocalisse è un libro che parla al presente di persone che sanno confrontarsi con un messaggio che una volta ascoltato e messo in pratica li possa rendere persone felici. Ma l'Apocalisse conclude con una beatitudine al capitolo 22 e che più o meno riprende questo stesso invito a confrontarsi, a mettere in pratica un messaggio che possa rendere la persona pienamente serena, pienamente felice. E poi l'autore inserisce altre cinque beatitudini nel percorso dell'opera. Quindi arriviamo a un totale di sette beatitudini. Ora, sette beatitudini significa che il libro dell'Apocalisse è il testo che più beatitudini contiene dopo quello di Luca e quello di Matteo. Questo forse nessuno lo sapeva. Sapere che l'Apocalisse è il testo del Nuovo Testamento a contenere più beatitudini sarebbe già un motivo sufficiente per liberarlo appunto di tutte quelle manipolazioni, di tutte quelle false maniere di presentarlo, all'insegna della catastrofe, all'insegna proprio del terrore, del panico, della paura. E poi il numero 7 è molto interessante, perché il 7 dell'Apocalisse, a parte che è il simbolo, il numero che è simbolo della perfezione, diciamo, della totalità, ma nell'Apocalisse è il numero dell'agire di Dio, come Dio agisce nella storia, come Lui si fa presente e come Lui sta portando avanti questa storia. Allora il 7 vuol dire, applicato alla beatitudine, che Dio agisce all'insegna di questa massima felicità che dobbiamo provare e vivere ciascuno di noi. Quindi l'Apocalisse vuole riflettere su questo tipo anche di presenza del Dio nella storia, non un Dio che sta mandando le disgrazie o che si diverte a vedere le catastrofi che possono capitare tra di noi, ma un Dio che sta lavorando perché su questa terra ciascuna delle creature possa vivere in pienezza la vita, possa essere veramente felice. E la prima beatitudine, ripeto, si trova al capitolo primo dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 3, dice così, leggiamo: Beato colui che legge e coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mantengono le cose che sono scritte in essa, il tempo infatti è vicino. Quindi l'autore sta parlando di una comunità, un gruppo, come siamo adesso noi qui, beato colui che legge, beati coloro che ascoltano. La beatitudine consiste anche in questa capacità di confrontarsi, dove tutti ascoltiamo, però tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi, qualcuno che sia preparato in questo testo, che ce lo faccia spezzare, cioè ce lo faccia entrare nel contenuto. Quindi Quindi vuol dire che la parola del Vangelo, la parola rivelata, i testi che troviamo nel Nuovo Testamento, non sono testi per la lettura personale, nel senso che io me lo prendo, me lo leggo come mi pare, ma ci vuole sempre la persona competente, la persona che ha questa capacità di spiegare, di spezzare, di far conoscere il messaggio contenuto. Quindi si dice beato anche questa persona, in base alla sua competenza, alla sua preparazione, perché si dà per scontato che tale persona non manipolerà il messaggio del libro, ma lo vivrà anche lui in questa dimensione di farlo sentire come un messaggio che è inserito pienamente nella buona notizia di Gesù. L'autore dell'Apocalisse comincia così, il libro, rivelazione di Gesù Cristo. Quindi tutto quello che viene raccontato nel testo ha a che fare con la persona di Gesù e con la sua parola. Una comunità che si confronta sul messaggio, questo è molto importante, perché non è una comunità dove tutti stanno zitti e uno soltanto parla, ma dove tutti dopo devono mettere in pratica queste parole. La Beatitudine dice così: beato colui che legge e quelli che ascoltano e conservano, conservare non perché si mette nel freezer, ma nel senso che applicano, che custodiscono queste parole. L'autore sta presentando allora una realtà di comunità viva, dove non c'è uno che parla e tutti che stanno zitti, ma dove c'è una persona che in base alla sua competenza fa entrare il resto del gruppo nella richiesta di un messaggio, e quando questo messaggio si è capito, allora insieme possiamo dire come questo messaggio lo applichiamo alla nostra vita. L'autore punta su questo aspetto di una comunità di fratelli, dove tutti, una volta ascoltato il messaggio, sono responsabili della sua pratica. Quindi non ci sono delle deleghe, non ci sono delle prerogative, non ci sono delle persone che devono fare e gli altri no, ma tutti si impegnano senza dare rilievo in particolare a una persona, se non a quella del lettore, ma il lettore, ripeto, era proprio l'esegeta, era proprio lo studioso, la persona che aveva questa competenza per far comprendere il messaggio. L'autore parla che sono parole di profezia, dice le parole di questa profezia. Il libro dell'Apocalisse si può anche identificare come qualcosa che ha a che fare con la stessa voce di Dio. Quando si parla di profezia, non dobbiamo cadere nell'errore di pensare a cose misteriose o a enigmi da decifrare, ma il profeta nell'Antico Testamento è colui che parla nel nome di Dio, non colui che indovina il futuro. Non è quello che fa degli indovinelli e cerca di risolverli, ma il profeta è quello che dice: parliamo nel nome di Dio. E parlando nel nome di Dio possiamo dire come stanno le cose. E spesso i profeti dicono delle cose che non piacciono, fanno delle denunce che vengono subito così evitate o contestate dalla stessa istituzione. Allora l'autore riprende questa espressione profezia per dire che il suo libro deve essere inteso così: un libro dove sentiamo la voce di Dio, o la parola di Gesù, che è la stessa cosa, e dove noi dobbiamo, alla luce di questa parola, saper capire o saper leggere come stanno le cose. L'Apocalisse si scrive con questo scopo, che la comunità, noi oggi, sappiamo dare una lettura corretta della nostra storia, come stiamo vivendo. Cioè la comunità non può dire, di fronte a quello che accade, cose gravi, cose anche pesanti, a noi questo non ci riguarda, non ci interessa, non sappiamo che senso abbia tutto questo. Lasciateci in pace con le nostre preghiere, con i nostri rituali, con le nostre celebrazioni, il resto ci penserà il Padre Eterno. Questo è tradire la fedeltà al messaggio di Gesù. Quindi l'Apocalisse si scrive perché la comunità sia sempre consapevole di come stanno andando le cose e sappia dare una risposta che sia aderente proprio allo stesso progetto, alla stessa maniera come Dio sta portando avanti questa storia. E aggiunge l'autore perché il tempo è vicino. Anche questa espressione, che può sembrare un po' così inquietante, ma quale tempo è vicino qui? Sembra che stia per accadere qualcosa. Il tempo è vicino, l'abbiamo spiegato, l'ha spiegato Alberto, se non ricordo male, già con il libro degli Atti. In greco ci sono due maniere di parlare del tempo. Si può dire il chronos, come usiamo anche noi, per indicare il tempo che passa, la cronologia, ma in greco c'è anche una maniera di parlare del tempo che riguarda più la sua qualità. In greco si dice kairos, e sarebbe lo potremmo tradurre come il tempo opportuno, il tempo adatto per fare qualcosa. Allora l'autore dice il tempo è vicino, non il tempo cronologico, il tempo che passa per cui sta per accadere chissà che cosa, no, no. Il kairos è vicino, cioè è arrivato il momento di poter intervenire come fa Dio creando. Quindi l'Apocalisse comincia con questo invito a confrontarsi con un messaggio che una volta assimilato ci permette anche di intervenire nella storia come Dio stesso interviene. E Dio come interviene nella storia? Dio interviene creando, facendo nuove tutte le cose. E come si pone Dio in questa storia, dirà l'Apocalisse? Mai dalla parte dei potenti, mai assume la posizione o il ruolo di quelli che comandano, mai, dirà l'Apocalisse. Ma Dio si metterà sempre dalla parte degli ultimi, dalla parte di quelli che in una maniera del tutto nuova e alternativa cercano di creare una società diversa. Allora l'Apocalisse comincia con un invito ad adottare questa ottica divina. Questa è la profezia e questo è il tempo opportuno per agire. Perché se c'è qualcosa che condiziona la vita degli esseri umani o che blocca la sua crescita, è il fatto delle apparenze, che noi siamo molto, molto, molto determinati da quello che appare. E siccome quello che appare spesso è la parte più negativa della realtà, di quello che noi vediamo è quello che va sempre male, veramente non è che stiamo dicendo nulla di sbagliato, perché basta aprire i giornali o sentire le notizie, la corruzione dilaga, la violenza sembra sempre più mostruosa, tante situazioni di ingiustizia terribile. Allora, questo sembra che sia il volto unico della nostra realtà, questo male che dilaga. E allora la tentazione qual è? Dire, e noi cosa facciamo di fronte a tutto questo? Niente, non si può fare nulla. Ci penserà Dio, no? Come dicevamo prima, noi ci ritiriamo nel nostro ambiente a pregare, a fare le nostre devozioni, del resto nulla. Quindi la grande tentazione alla quale l'autore dell'Apocalisse vuole chiamare la comunità, metterla in guardia su questa tentazione, è farsi ingannare dalle apparenze. Perché quando uno vive così non agirà mai. Ecco, questo Kairos non lo prenderà mai come un tempo opportuno per agire. L'autore dice, è vero che il male esiste, ma non è questa la faccia autentica della storia. Noi dobbiamo andare oltre l'apparenza, oltre questo male che dilaga, e vedere che c'è comunque una realtà viva, che magari non è così appariscente, ma che è umana, che è positiva, che è quella che sta portando avanti la storia, che è quella che sta facendo sì che la nostra vita progredisca secondo quel disegno di Dio. Queste cose forse non si vedono molto, o non sono molto attraenti, o non incidono, e si rimane soltanto in quello che non va. Allora l'autore vuole mettere in guardia la comunità su questo rischio. Vedete, l'Apocalisse ha una denuncia molto forte di tutto quello che possa condizionare la vita del discepolo, del credente, che non gli permetta di agire, come dice la prima beatitudine. Allora, lui usa parole, l'autore, molto dure per far capire la vacuità di queste apparenze. Certo che il male c'è, ma il male non c'è nessun fondamento. Non c'è nessuna base, dice l'autore dell'Apocalisse. E poi lui arriva ad affermare che il male non è altro che il potere che si manifesta in tante forme nella nostra vita. O in un altro modo dire che il potere è sempre a servizio del Satana, come l'avversario dell'essere umano, o che il potere diabolico, che è satanico, sia del tipo che sia un potere economico, religioso o politico. E per potere si intende quella volontà di dominio sugli altri, per cui chi è più forte, chi più furbo, più prepotente, chi ha più risorse, chi ha più capacità di dominare, di opprimere gli altri. Questo, dice l'autore dell'Apocalisse, è satanico, si oppone al progetto di Dio che è il bene, la libertà, la crescita e la piena maturazione di ogni persona. Allora immaginate un libro che fa una denuncia così forte del potere, perché per molte persone la cosa è scontata. Che io debba essere dominato da qualcuno mi sembra logico, che deve essere dominato da un potere economico, un potere politico, religioso, deve essere così, perché noi stiamo qui per ubbidire. L'autore dice, ma questo non è quello che Dio chiede di noi, questo non è il suo disegno. E noi non possiamo pensare mai a Dio che si associa a queste forme di potere. Sono cose completamente contrapposte. La prima beatitudine allora tratta di confrontare la comunità, che si confronti la comunità su questo messaggio, che Dio ha una visione sua della storia, che questa visione significa non lasciarsi ingannare dalle apparenze e che per entrare in una dimensione nuova, in una ottica nuova, non ci possiamo mettere mai dalla parte di quelli che comandano, ma sempre dalla parte di quelli che con la propria vita stanno cercando di far sì che questa storia aumenti la sua dignità, la sua capacità di tutelare la vita e la dignità di tutti. Quindi questa è la prima beatitudine dell'Apocalisse, che, ripeto, non contiene alcun invito alla visione, non è un libro per visionari, l'Apocalisse, ma un invito ad ascoltare, confrontandosi, con una parola che mi viene spiegata da una persona competente, e una volta che è stata compresa questa parola, saremo noi insieme a dire, tutti, non si parla di uno in particolare, come questo messaggio lo dobbiamo incarnare nella nostra vita. Per questo l'Apocalisse è usato in un linguaggio simbolico, perché se io avessi fatto una cosa più teorica, o più, possiamo dire, a base di nozioni, non di immagini, come lui usa, forse tante, tante pagine dell'Apocalisse noi riterremo che non ci riguardano, perché la nostra vita dopo 2000 anni non è come quella delle prime comunità. Usando il simbolo, l'Apocalisse ha voluto lasciare sempre attuale il messaggio, perché non importa sapere chi era il drago 2000 anni fa, se era Nerone o se era Vespasiano o se era il sommo sacerdote. Quello che importa sapere è che questo drago si ripropone sempre nella storia e che noi dobbiamo identificarlo per non diventare i suoi servitori o i suoi complici o le sue vittime. Allora, l'autore punta su questo. E voi immaginate che il libro, letto così, diventa un libro anche pericoloso, perché è proprio, tra virgolette, un invito all'anarchia, un invito a non farsi dominare da nessuno e non permettere che nessuno ti possa privare della tua autonomia, della tua libertà, della tua capacità di decidere e di poterti confrontare insieme agli altri su una parola che permetta questo andamento, questa crescita umana. La seconda beatitudine si trova nella seconda parte del libro, al capitolo 14, versetto 13, ed è un contesto dove essa pare molto interessante perché pone alla comunità di fronte a un tema, l'abbiamo vissuto anche questi giorni, il tema della morte. L'autore al capitolo 14 dice, versetto 13, beati i morti, coloro che muoiono nel Signore, da adesso avranno riposo dalle loro fatiche. Le loro opere, infatti, li seguono. L'autore colloca questa beatitudine, che può sembrare un controsenso, dire che i morti sono beati, a noi ci sembra proprio il contrario. Il morto è un disgraziato perché ha finito di campare, di esistere, poi chissà se dopo ci sarà qualcosa, ne al di là, però l'importante è vivere il più possibile qui. L'autore ha svoltato la morte di quella sua drammaticità e presenta la morte anche come una beatitudine. Questo ci può sembrare anche un paradosso, ma l'ha fatto a coscienza affinché la comunità, vivendo il messaggio di Gesù, si liberi da questa paura, la paura della morte, pensando che la morte di per sé non ha alcun potere su chi ha fatto la scelta della vita. Abbiamo letto, beati i morti coloro che muoiono nel Signore, si potrebbe tradurre, beati coloro che muoiono amando la vita, perché questi vivono per sempre. Cioè la morte fisica non solo non interrompe questo processo di crescita, ma addirittura gli permette di entrare in una dimensione in cui queste persone si potranno anche godere le opere, i frutti del loro lavoro. Le loro opere infatti li seguono. Ma prima di dire qualcosa ancora su questa beatitudine, dicevo che l'autore l'ha collocata in un contesto molto interessante. Al capitolo 14, ad abbiamo già superato il capitolo 12 dell'Apocalisse. Il capitolo 12 lo conosciamo, forse uno dei più familiari, si legge il 15 d'agosto per l'Assunta, è quell'episodio in cui si parla di una donna vestita di sole che sta per partorire e che c'è un drago con le sette teste che sta per mangiarsi questa creatura. Un'immagine sicuramente che impatta, no? Pensare a una donna, sì, d'accordo, è vestita di luce, ma quando si parla del parto questo subito ci colpisce, e poi quella storia del drago, una cosa terribile. L'autore ha voluto creare con queste immagini, ha voluto descrivere quello che deve essere veramente la nostra vita, la vita del discepolo. Una vita che spesso è minacciata, e sappiamo che succede così, ma una vita che una volta che è fecondata dall'amore, come una donna gravida, nessuno può impedire che nasca e nessuno può impedire che questa vita possa continuare un percorso di crescita fino a piena maturazione. Vedete, tornando al discorso delle apparenze, di fronte a una donna che sta per partorire, è il momento più delicato dell'essere umano, è il momento più vulnerabile della vita umana, il parto. In questo caso è la donna che deve vivere questo momento. C'è un momento in cui una donna non si può difendere, certamente, non è pensabile a nessun tipo di difesa quando tu stai per partorire, anzi la vita stessa della donna corre pericolo. Ma un momento in cui ormai è qualcosa di irreversibile. Quando arrivano le donne, la donna non può dire adesso non partorisco più. Non è possibile questo. Ormai devi affrontare questo momento. Quindi l'autore sta dicendo che così deve essere la vita della comunità e di ogni suo componente. Noi dobbiamo essere sempre gravidi, perché la donna viene presentata come un personaggio che è rivestita dal sole. Questo vuol dire che è avvolta dall'amore di Dio, dal suo calore, dalla sua presenza di luce. Una donna che ha la luna sotto i piedi, la luna era il correre dei tempi, delle stagioni, tutto quello che può sembrare che determina la nostra vita, no? Pensate anche alla storia degli oroscopi, cose del genere. Nulla ci determina, tutto sotto i nostri piedi. Siamo noi che controlliamo le cose, quando ci sentiamo avvolti da questo amore e quando siamo fecondi dall'amore. Allora l'autore sta dicendo, la persona umana che crede in questo, che si lascia avvolgere dall'amore di Dio, la persona umana che si lascia proprio fecondare e diventa gravida, è ovvio che a un certo momento questa vita dovrà nascere. Ed è vero che questo comporta anche una fatica, far nascere la vita. Non è una cosa così, facciamo due chiacchiere. Si sa che cos'è il parto per una donna, però si sa che cos'è l'allegria di accogliere la vita appena nata tra le braccia di quella donna. Allora tu le stai dicendo, quando noi siamo gravidi, sapendo che il nostro compito non è altro che partorirla e sapendo che questo ci espone a situazioni a volte di rischio e di massima vulnerabilità, non ci possiamo difendere quando ci mettiamo in queste doglie del parto. Quindi la visione che ci dà l'autore del credente non è uno che combatte, perché non ti puoi difendere quando ti devi mettere nelle doglie. Ma il compito nostro è quello di essere fecondi e gravidi e far nascere questa vita. Questo è il nostro compito. Affrontando i rischi, affrontando anche le situazioni difficili, i pericoli. Perché questo veramente ci permette di vivere la nostra realtà come credenti, come persone, perché già sappiamo, e questo è che l'autore vuole dire dell'Apocalisse, che quel drago così minaccioso, così potente, questa creatura che nasce non se lo può mangiare, dice l'autore dell'Apocalisse. Ma il bambino fu portato, sempre come un'immagine sua molto così romanzata, fu portato presso il trono di Dio. L'insegnamento che si ricava da queste immagini è fondamentale per noi. La vita che noi possiamo generare, come la vita che genera una donna quando partorisce, questa vita non la può intaccare nessuno. E questo modo che noi abbiamo di poter procurare vita attraverso il nostro impegno di vivere per gli altri, Questi gesti che noi possiamo anche manifestare con le nostre persone, che sono come cose che generiamo attraverso l'amore, non cedrà su questa terra, pur forte che sia, che se lo possa mangiare. Nessuno può privare questo. Vedete, quando la comunità capisce questo messaggio, immaginate la serenità e anche la forza che uno ha per vivere senza lasciarsi ingannare dalle apparenze. Perché il rischio che corriamo è dire io non mi rendo fecondo o non voglio essere gravido perché c'è sempre questo cavolo di drago lì che mi minaccia. Questo è sempre un po' il rischio che corriamo. A chi serve che io mi impegni ad essere una persona leale, per esempio, o a vivere con fedeltà quello in cui ci credo? A che serve quando vedo che attorno a me le cose vanno così male? È inutile. Questa è la tentazione che si insinua. Allora il rischio è dire non facciamo nulla, lasciamo perdere. Evitiamo tutto questo. E allora questa è la forza del drago. La forza del drago non è mangiarsi il bambino, che non si può mangiare niente questo drago. La forza del drago è che tu non rimanga gravido, che tu sia più sterile possibile, che tu viva sempre in quella paura, in quel terrore, in quel ripiegarti su te stesso. Questa è l'unica forza del drago. Allora, l'autore dell'Apocalisse ha scritto, prima di parlare della beatitudine e beati morti, questo contrasto per dire che la comunità di credenti non si lascia ingannare dalle apparenze. Noi non abbiamo paura di nessun drago, perché è vero che ci può minacciare, ci può anche ostacolare, ci può anche rendere la vita difficile, ma il bene o la vita che noi riusciamo a generare, questo lui non se la può mangiare, non la può intaccare, non la può distruggere. In nessuno dei modi. Allora l'autore dell'Apocalisse sta ragionando su questo tipo di discorso. Il bene che noi possiamo fare, anche se piccolo, magari senza pensare a grandi cose, tutto questo serve agli occhi di Dio, secondo la sua visione della storia, per far crescere, per far portare la storia avanti come una marcia in più. Quindi il nostro compito come credenti in Lui non è altro che quello di generare sempre vita. E noi generiamo vita attraverso il bene che possiamo manifestare agli altri. E non dobbiamo mai perdere l'occasione, questo Kairos, di farlo quando si presenta davanti a noi. Perché non ci sono minacce, pur grandi che siano, che possano impedire a noi di fare il bene. Nessuno mi può impedire di fare il bene. Mi possono fare un sacco di storie, mi possono anche rovinare l'esistenza, ma impedirmi di farmi del bene, nessuno. Nessuno mi può impedire di perdonarti, per esempio, anche se tu mi farai tutto il male del mondo. Nessuno mi può impedire questo, se non sono io che non lo voglio fare. Allora, quando si capisce questo messaggio, l'autore allora parla dei beati morti, perché è vero che neanche la morte può interrompere questo processo di crescita. E l'autore dice, non i morti che muoiono così, no, i morti che muoiono amando la vita, che hanno avuto sempre questo senso profondo della vita. Lui dice che muoiono nel Signore, sta parlando alla comunità di credenti, ma anche senza entrare in questa specificazione, possiamo dire chi muore amando la vita vive per sempre. E l'autore aggiunge che avranno riposo dalle loro fatiche e che le loro opere li seguono. Il riposo qui, che cita l'autore, non è il riposo eterno. Non è questo, dona loro, Signore, il riposo eterno che ci si gela il sangue nelle vene. Lo dicevo anche ieri al funerale di Anna. Immaginare una donna come Anna nel riposo eterno, ma una cosa che si senti, ma questa è proprio la condanna peggiore che ci poteva capitare. Mi sta bene riposarmi per un mese, per un anno, un secolo, ma per tutta l'eternità deve essere una noia terribile, una cosa veramente insopportabile, no? Perché noi non dobbiamo intendere il riposo come lo intendiamo qui nella nostra realtà più terrena, dobbiamo intenderlo come lo vede Dio stesso, che non vive legato da un condizionamento terreno. Quando nella Genesi si parla della creazione, si dice che Dio si riposò al settimo giorno, ma non è il riposo di dire adesso nessuno per favore mi disturbi, ma il riposo di Dio è godersi tutto quello che aveva creato. E Dio vide che era molto bello. Quindi il riposo non è altro che godersi le proprie cose. Tante cose che uno può dire, ecco, mi sono impegnato, non sempre ho visto il risultato dei miei gesti. Ecco, uno si può prendere il gusto di tutto questo. Le opere, dice l'autore, che li seguono, le opere non ci precedono, non è come nella legge, le cose che io devo osservare e che mi devono precedere, no. Le opere che seguono sono io il fautore, sono io come Dio creatore di tutto quello che ho saputo fare all'insegna del bene. Allora, entrare in questa dimensione di riposo significa che si continua a creare in Dio, perché quel modo di godersi delle cose non è un modo, possiamo dire, centrato su se stesso, quanto sono bravo io, ma modo di dire questa bellezza si deve continuare a diffondere. Questa bellezza deve ancora arrivare a tante realtà, a tante situazioni che ancora ne sono prive. Quindi pensare ai nostri cari in questo riposo significa pensarli ancora un'attività di collaboratori del Padre e questo godersi proprio per dire inserire nella storia ancora una forza più grande perché questo bene si possa ancora diffondere. Non so se ho superato il tempo perché io con le 9:30
Ci
mi
siamo.
perdo sempre. Comunque la seconda beatitudine. Facciamo la pausa. La seconda beatitudine vuole svuotare la morte, ripeto, della sua drammaticità. Non è la fine di tutto, la morte qui si intende la morte fisica, addirittura è il momento in cui si esprime la beatitudine, perché la persona che ha amato la vita si sente che è viva per sempre e in questa realtà di pienezza uno si può godere, si può veramente così. Sentire partecipi di quella creazione che Dio stesso ha fatto presentandola come qualcosa di molto bello e può continuare, credo che sia l'aspetto più bello, più interessante della beatitudine, a collaborare con Dio nella capacità e nel suo processo, in questo processo di portare la storia verso il suo traguardo di pienezza. Credo che sia importante quando pensiamo ai nostri cari, appunto lo ricordavo anche ieri sera con Anna, questa immagine delle persone che sapendo come hanno lavorato quando erano qui fra noi, come continuano adesso a lavorare con molta più energia, con molta più comunione, con molta più forza a favore del bene. Bene, ci fermiamo allora, facciamo una piccola pausa e ci vediamo esattamente
Dice
alle
mezzo.
10:30. Grazie del vostro ascolto.